Fortunato Zinni ricordò l'odore, fortissimo, acido, con un retrogusto di mandorle amare. Poco prima aveva attraversato il salone della banca dove lavorava ed era salito all'ammezzato in un ufficio. Stava leggendo qualcosa su un foglio, appoggiato con la schiena a una parete di vetro. Poi c'era stato quel boato fortissimo e insieme lo spostamento d'aria, la vetrata che esplodeva. Lui a terra. Si era rialzato intontito, confuso. Era sceso nel salone, stavano suonando i telefoni. Aveva risposto pensando che fosse tutto strano e irreale. Qualcuno dall'altro capo del telefono gli stava chiedendo che cosa fosse successo. Era un agente di polizia, stava dicendo che era suonato l'allarme in questura. Fortunato Zinni non sapeva cosa fosse successo, non lo capiva. Si era guardato intorno, aveva visto un braccio, a terra, solo il braccio, nient'altro. Poi un uomo con il corpo spezzato a metà. Altri corpi, intanto c'era qualcuno che urlava di uscire subito. C'erano oggetti ovunque, fogli di carta, sangue, membra, polvere, un cassiere della banca con una pistola in mano. E quell'odore. Aveva sentito una stretta alla caviglia, aveva abbassato lo sguardo, un uomo gli diceva «mi aiuti, mi aiuti». Fortunato Zinni non ricordò che cosa avesse fatto a quel punto, ma qualche mese dopo in banca si presentò un uomo. Aveva un pacchettino, gli disse «lo apra». C'era dentro una cintura d'alpino. Quel giorno Fortunato Zinni la indossava, la portava sempre. Era un ricordo di suo nonno. L'uomo gli disse, non se ne ricorda, vero? Si è tolto la cintura e me l'ha stretta intorno alla coscia. Avevo la gamba maciullata. Probabilmente mi ha salvato. Fortunato Zinni non se ne ricordava. Però ricordò bene che quando uscì dalla banca sentì un agente di polizia dire «è esplosa una caldaia». E lui rispose no, non è la caldaia, sentite l'odore. Era l'odore che sentiva da bambino durante la guerra, quando cessavano i bombardamenti. È stata una bomba, disse Fortunato Zinni. Hanno messo una bomba. Questo è lui, Fortunato Zinni, che ricordò quel pomeriggio durante la trasmissione Atlantide di Andrea Purgatori sulla 7.
E guadagno subito le scale. Qui c'era una batteria di telefoni e suonavano tutti all'impazzata. Io mi fermo e alzo la cornetta. Era la questura che chiedeva cos'era successo perché era scattato il segnale d'allarme. Lì vicino a sé vede qualcosa e io mi sono sentito rispondere dalla mia voce, vedo un braccio e quindi ho cominciato a rendermi conto di che cosa era successo e ho subito riattaccato. Quel fotogramma è rimasto stampato ancora oggi, è stampato con precisione nei miei occhi e nella mia mente. Io saprei rimettere millimetricamente al loro posto le cose che ho visto, il buco dove era stata la bomba, la sedia miracolosamente intatta vicino al buco. Un sacerdote qui sulla destra che benediceva dei fagotti, un militare che è entrato, si è fermato e poi è scappato fuori vomitando, il cassiere con una pistola in mano, uno dei cassieri che continuava a dire non toccate niente perché devo quadrare, un altro che aveva preso la bocchetta antincendio per spegnere i focolai che si erano diffusi qui nel salone. Un collega, Stefano, ha preso i grandi foglioni che ci servivano per l'azzeramento dei conti correnti delle macchine Underwood, che erano larghe quasi 1,10 m, e li usava come lenzuole per coprire quegli informi fagotti.
Era il 12 dicembre 1969. A Milano, nella filiale di Piazza Fontana della Banca dell'Agricoltura, era appena esplosa la bomba che avrebbe cambiato l'Italia. È la storia di un istante, le 16:37 di quel giorno. Ma è anche una storia di anni, di un'epoca. Una storia complessa fatta di numerosi eventi collegati in una sequenza che oggi appare lineare, netta. È in definitiva la storia di un piano che aveva un obiettivo preciso: cambiare il corso degli eventi, forzarlo in una direzione precisa. Infondere paura, terrore, individuare colpevoli che non lo erano, provocare una reazione e, come conseguenza, bloccare l'avanzata in Italia dei partiti di sinistra, soprattutto del Partito Comunista Italiano, e favorire l'instaurarsi di un regime autoritario, come ce n'erano altri in quegli anni nell'area meridionale dell'Europa: Grecia, Portogallo, Spagna. È la storia di un progetto, ideato e perseguito anni prima e continuato anni dopo, a cui parteciparono organizzazioni eversive di estrema destra, appartenenti alle istituzioni dello Stato e strutture dei servizi segreti. Servizi segreti deviati e infedeli, si disse nei processi, fedelissimi però al loro obiettivo. In quelle ore, quando a Milano e poi in tutta Italia inizia a essere diffusa la notizia, qualcuno sa, e non sono pochi, quale sia il reale obiettivo di quella bomba e che cosa quell'esplosione delle 16:37 oltre ai morti e alla distruzione avrebbe dovuto provocare. Due giorni dopo, il settimanale inglese Observer avrebbe scritto per la prima volta l'espressione strategia della tensione, e cioè la strategia studiata e attuata per infondere insicurezza e paura tra la gente e favorire così una svolta autoritaria. In quei momenti, in quelle ore, si sa solo che è accaduto qualcosa di inaudito. Una bomba in pieno centro, a Milano. Non era mai successo. C'erano stati attentati, molti, ma questo era diverso. Una bomba a poco più di 10 giorni dal Natale, esplosa tra luminari e alberi addobbati. Una bomba esplosa in mezzo alla gente.
Tredici morti e un'ottantina di feriti a Milano per lo scoppio di una bomba in una banca. Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Esplosioni anche a Roma, al monumento al Milite Ignoto a Piazza Venezia, e in una banca. Il bilancio è meno tragico, ci sono 16 feriti. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato. E colleghiamoci ora con Milano, con Elio Sparano.
In Piazza Fontana continua l'opera dei vigili del fuoco, dei carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza e dei vigili urbani sul luogo dove alle 16:30 una bomba ad alto potenziale ha seminato la morte e la distruzione. Negli ospedali dove sono stati ricoverati i feriti, l'opera dei sanitari prosegue senza sosta. E a quest'ora tutte le persone che avevano bisogno di operazioni chirurgiche sono state operate. Alcuni interventi hanno richiesto lunghe ore e sono stati molto difficili. Le strade della città sono state immediatamente sgombrate dal traffico. Tutti i sanitari hanno raggiunto gli ospedali e un gran numero di cittadini ha donato volontariamente il sangue necessario per le trasfusioni.
Ai 13 morti di quel pomeriggio se ne aggiunsero 3 nei giorni successivi e un uomo morì un anno dopo per le ferite riportate. I feriti furono più di 80. Il telegiornale di Rai 1 spiega che le indagini sono iniziate e si stanno orientando verso tutti i settori. Non è vero, in realtà la polizia ha già iniziato a Milano a fermare persone appartenenti a gruppi anarchici, e in particolare al circolo Ponte della Ghisolfa, con sede in via Scaldasole. È attivo ancora oggi alla sede in viale Monza. È lo storico e più antico circolo anarchico della città. In questura e in procura a Milano sono già arrivati gli agenti dell'OUAR, Ufficio Affari e Riservati, una struttura del Ministero dell'Interno che aveva compiti di intelligence e polizia politica. Sono loro a indirizzare le indagini, a prenderne di fatto possesso. Io mi chiamo Stefano Nanzi e faccio il giornalista da tanti anni. Questo podcast si chiama Altre Indagini ed è per le abbonate e gli abbonati del Post, che con il loro aiuto permettono che il Post ci sia e faccia sempre di più. Racconterò di indagini e processi che hanno avuto grande importanza nella storia d'Italia, che hanno cambiato il paese e spesso la vita delle persone. Come i media hanno parlato di quegli eventi, che cosa scoprirono le inchieste e come quelle storie si svilupparono e si conclusero. Quando si conclusero? Il salone centrale della filiale di Piazza Fontana della Banca Nazionale dell'Agricoltura è circolare ed è chiuso da due vetrate a cupola. Al centro c'è un grande tavolo in mogano, ottagonale, con sopra una lastra di cristallo. Intorno ci sono delle sedie. È lì che a metà pomeriggio si siede un uomo. Ha con sé una borsa di pelle marca tedesca Mosbach & Gruber, con la fibbia in metallo. Spinge la borsa sotto il tavolo, si alza e se ne va. In quel momento in banca in tutto c'è un centinaio di persone. Sono per lo più agricoltori e commercianti del mondo agricolo. È un venerdì, sono lì a depositare assegni, a chiudere contrattazioni. Le perizie stabiliranno che la bomba era stata confezionata con 7 kg di gelignite. L'esplosione parte dal centro della rotonda. Polverizza il tavolo ottagonale, scava un profondo buco nel pavimento, dilania letteralmente tutti quelli che sono vicini al tavolo, disintegra le vetrate. Due uomini vengono scagliati all'esterno della banca. Il primo a entrare è un allievo sottufficiale dell'esercito, stava passando su un autobus dalle parti di Piazza Fontana, ha sentito il botto fortissimo. È sceso e entrato nel salone. Dirà poi che incontro gli è venuto un uomo senza un braccio. Achille Serra, allora giovane funzionario della Questura di Milano, arriva sul posto con i suoi colleghi. Ricordò: ho assistito a una scena che non dimenticherò mai, che ho ancora davanti agli occhi a distanza di anni. Un'esplosione gigantesca che aveva liquefatto alcune persone. Ho visto gente divisa in due, metà corpo e metà liquido. Ho visto braccia e gambe nei posti più impensati. Mi precipitai alla radio e disse: mandate subito 100 ambulanze. Pensavano avessi perso la testa, mi risposero: stai calmo, non è niente, soltanto un'esplosione, c'è qualche ferito, non ti preoccupare, provvediamo noi. No, manda 100 ambulanze perché la cosa è gravissima. Di lì a pochi minuti si paralizzò Milano. Dice il giornalista Enrico De Aglio, autore del libro La bomba.
Beh, la bomba di Piazza Fontana è un evento assolutamente inaudito ed è intesa proprio a cambiare l'Italia, nel senso che in Europa nel dopoguerra non si era mai verificato un episodio del genere in cui una bomba veniva fatta scoppiare in un luogo pubblico, tra l'altro alla vigilia di Natale, nel centro di una grande città, in una banca, volutamente colpendo degli uomini comuni, insomma, in sostanza delle persone che facevano i loro affari in quella banca, che erano notoriamente, insomma, dei contadini, dei commercianti e così, insomma. E tutto questo era inteso, chi ha progettato questa cosa era inteso per incolpare gli anarchici, in sostanza, per incolpare delle persone, insomma, ideologicamente convenienti, in modo da scatenare poi una reazione, insomma, da parte del governo, una limitazione delle libertà costituzionali e quindi praticamente, insomma, una forma di colpo di Stato di regime autoritario.
Quel giorno, il 12 dicembre 1969, non c'è solo la bomba di Piazza Fontana. Alle 16.55 scoppia a Roma una bomba nella Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio. Era stata lasciata in un corridoio del piano seminterrato, dove si trova il centralino. A quell'ora la banca è già chiusa, ma ci sono ancora impiegati che stanno lavorando. Ci sono 14 feriti. Alle 17.22, sempre a Roma, scoppia una bomba sotto il pennone della bandiera dell'altare della patria, vicino al sacrario del Milite Ignoto. 4 feriti. Dopo 10 minuti scoppia un'altra bomba, sempre all'altare della patria, ma dall'altro lato, sui gradini che conducono al Museo del Risorgimento. Crolla il soffitto dell'Araceli. E poi c'è un'altra bomba. Un funzionario della banca commerciale di Piazza Scala, a Milano, alle 16.25 vede una borsa Mosbach e Gruber nera sul pavimento vicino a un ascensore. Pensa che qualcuno l'abbia dimenticata. La prende e la porta dal direttore della filiale. La borsa viene aperta, dentro c'è una cassettina di metallo. 10 minuti dopo scoppia la bomba di Piazza Fontana, la voce si diffonde. Alla banca commerciale si spaventano, chiamano in questura. Arrivano gli artificieri che seppelliscono la cassetta di metallo nel cortile, dove anche se scoppiasse non potrebbe fare danni. È un reperto importante, potrebbe essere utilissimo alle indagini. Però arriva un ordine. Quella bomba viene fatta esplodere su ordine del procuratore capo di Milano, Enrico De Peppo. Iniziano in quel momento coperture e depistaggi. Non passano nemmeno 3 ore e la polizia inizia a fermare gli anarchici. In tutto vengono fermate 150 persone. Tra le persone fermate c'è un ferroviere, si chiama Giuseppe Pinelli. Secondo i documenti presenti in questura non è considerato un elemento pericoloso. Resta in questura 3 giorni, senza che il suo fermo sia convalidato da un magistrato. Avrebbe dovuto essere quindi rilasciato dopo 24 ore. È un fermo illegale. La sera del 15 dicembre i giornalisti presenti in questura a Milano, in via Fatebene Fratelli, sentono un tonfo. Corrono nel cortile, Pinelli a terra, precipitato dalla finestra del 4° piano dell'ufficio dove lo stavano interrogando. È l'ufficio del commissario Luigi Calabresi, che però si appurerà successivamente, in quel momento non era nella stanza. Erano presenti 4 funzionari dell'ufficio politico della questura e un carabiniere. La versione ufficiale, comunicata subito dopo, è che Pinelli, con un balzo, si sia lanciato dalla finestra dopo aver gridato «è la fine dell'anarchia». Pinelli, e questo emergerà con certezza, aveva un alibi solido per il pomeriggio del 12 dicembre. Il questore Marcello Guida, di cui parleremo, dice che Pinelli era fortemente sospettato. Però la sera del fermo non era stato scortato in questura. I poliziotti gli avevano detto: noi andiamo in auto, tu seguici con il motorino. E nelle oltre 70 ore trascorse in questura era stato comunque libero di muoversi, anche di telefonare alla moglie. Strano per un sospettato. La versione del suicidio non viene messa in dubbio dagli organi di informazione. Questo è il TG2 del 16 dicembre.
Quella di oggi è stata una giornata importante anche per altri aspetti. Da Milano ancora sono venuti altri alimenti. Per esempio, questa notte a Milano è avvenuto in questura un episodio drammatico. Uno dei fermati si è tolto la vita, un episodio che forse è collegato anche con Valpreda. Sentiamo da Elio Sparano come si sono svolti i fatti.
Giuseppe Pinelli stanotte veniva interrogato in una stanza al 4° piano della questura. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida. Durante una breve sosta dell'interrogatorio si è gettato nel vuoto da una finestra rimasta socchiusa. Nonostante il tentativo di trattenerlo da parte del personale di polizia presente in quel momento, un ufficiale dei carabinieri e 4 sottufficiali di pubblica sicurezza. Pinelli è precipitato nel vuoto. È caduto su questa aiuola. Lo hanno trasportato all'ospedale, ma le cure dei sanitari sono risultate vane. Lascia la moglie e 2 figlie. Era frenatore delle Ferrovie dello Stato, nella stazione di Porta Garibaldi. Aveva 41 anni. Il suo corpo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha subito aperto un'inchiesta.
Ci saranno anni di processi sulla morte di Giuseppe Pinelli. Nella sentenza conclusiva si parlerà di malore attivo. Cioè, mentre era appoggiato alla finestra, Pinelli avrebbe avuto un mancamento, si sarebbe avvitato su se stesso, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato. Il parapetto era alto 92 centimetri. Pinelli era alto 1,67 metri. Un giorno prima della morte di Pinelli veniva arrestato Pietro Valpreda, anche lui anarchico. Sarà indicato come il mostro, l'autore della strage. Ci sono molte cose che accadono in quei primi giorni dopo la strage. Cose fondamentali ma che vengono nascoste, spariscono. La sera del 12 dicembre viene mostrata nel corso di un telegiornale la borsa trovata intatta alla Banca Commerciale in Piazza Scala. Una ragazza 24enne di Padova, Loretta Galeazzo, commessa nella valigeria Duomo, riconosce quella valigetta. Ne ha vendute 4, tutte alla stessa persona 2 giorni prima, il 10 dicembre. Avvisa il titolare del negozio che va in questura e racconta. Poi, per 3 anni, non succede nulla. Si scoprirà poi che la questura di Padova aveva inviato la segnalazione alla questura di Milano e all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Quella segnalazione era stata ignorata o nascosta. Quando nel 1972, su iniziativa di magistrati padovani, la polizia si recherà nella valigeria Duomo, il titolare del negozio esclamerà: «Finalmente!» «Come finalmente?» chiederanno i poliziotti. «Vi ho avvertito 3 anni fa che quelle valigette forse erano state comprate qui, nel mio negozio», disse il commerciante. A Treviso, nelle settimane dopo la strage, un uomo si reca in procura insieme al suo avvocato. Si chiama Guido Lorenzoni. Ha informazioni importanti, determinanti. Quelle informazioni inviate da Treviso a Roma saranno di fatto nascoste anche queste per anni. Ma vedremo poi che cosa accadde. Dice la scrittrice Benedetta Tobagi, autrice del libro Piazza Fontana, Il processo impossibile.
Piazza Fontana è stata una cesura radicale da tantissimi punti di vista. Il primo elemento, è il più ovvio e il più tragico, è l'inizio della stagione dei terrorismi in Italia, perché è la prima di una serie di grandissime stragi, ricordiamo, stragi terroristiche, tutte sistematicamente depistate, e poi ci sarà l'escalation del terrorismo rosso. E poi Piazza Fontana è stato un grosso trauma perché in tempi relativamente veloci viene fuori che lo Stato, in alcune figure molto autorevoli, dal procuratore capo di Milano a questori, a ministri, al telegiornale, all'unico telegiornale nazionale dell'epoca, il TG1, mentono alla popolazione, mentono ai cittadini, propalando e spingendo esclusivamente una pista anarchica che si rivelerà essere una montatura, mentre la verità è che la strage è stata fatta da dei terroristi neri coperti e aiutati da pezzi importanti dello Stato. Servizi segreti, all'epoca il servizio segreto era uno e si chiamava SID in primis. E poi anche altri soggetti su cui magari torniamo.
Ora, per seguire questa storia, bisogna tornare indietro, prima di qualche mese e poi di qualche anno. 25 aprile 1969, Milano, 7 mesi e mezzo prima dell'esplosione di Piazza Fontana. Alle 19.03 scoppia una bomba alla Fiera Campionaria, nel padiglione della Fiat, dove si stanno proiettando in quel momento diapositive di antichi modelli di auto Fiat. La bomba in una borsa di pelle nera, disposta proprio ai piedi del grande schermo. I feriti sono 20. Alle 20.45 esplodono altri ordigni all'ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni nella galleria superiore della stazione centrale. Non ci sono feriti. La sera stessa il commissario Antonino Allegra, direttore dell'ufficio politico della Questura di Milano, compila una relazione. Scrive: «Gli obiettivi prescelti e l'analogia delle confezioni degli ordigni con altri rinvenuti a suo tempo presso la Rinascente di Milano, preannunciati da una chiara lettera di impostazione anarchica, fanno desumere che gli attentati di cui sopra siano di provenienza anarchica». Già nella notte del 25 aprile vengono effettuati arresti di persone appartenenti all'area anarchica. Il Corriere della Sera del 26 aprile 1969 titola: «Le indagini della polizia per identificare i dinamitardi. Si sospetta che le criminose gesta siano opera di gruppi anarchici». Il Corriere della Sera viene chiuso in tipografia attorno a mezzanotte. Quindi meno di 4 ore dopo l'esplosione della bomba alla Banca Nazionale Centrale. Nemmeno 4 ore di indagini e c'è già l'indicazione dei possibili colpevoli. A scrivere gli articoli sugli attentati, come poi quelli su Piazza Fontana, è un giornalista, Giorgio Zicari, che, si scoprì 3 anni dopo, riceveva informazioni direttamente dai servizi segreti con cui collaborava. E ancora, 8 e 9 agosto 1969, 5 mesi prima della bomba di Piazza Fontana. 8 bombe esplodono su treni delle Ferrovie dello Stato fermi presso le stazioni di Chieri, Grisignano, Caserta, Alviano, Pescara, Pescina e Mira. Altre 2 bombe vengono trovate inesplose presso le stazioni di Milano Centrale e Venezia Santa Lucia. Anche in quel caso le indagini puntano immediatamente verso gli anarchici. Era una stagione feroce di bombe. Numerosi ordigni erano esplosi tra il 1968 e i primi mesi del 1969, a Padova, città che è al centro di questa storia. L'attentato più grave avvenne il 15 aprile del 69 nell'ufficio del rettore Enrico Opoker, all'università. La bomba era contenuta in una cassetta di metallo lasciata sopra una libreria. Va detto che sia per le bombe del 25 aprile sia per quelle di agosto gli anarchici verranno poi scagionati. Per quegli attentati e per le bombe di Padova, anni dopo, saranno condannati in via definitiva 2 neofascisti veneti, Franco Frede e Giovanni Ventura. Sono 2 nomi centrali nella storia della strage di Piazza Fontana. Per il giornalista Paolo Morando, autore del libro Prima di Piazza Fontana, le bombe del 25 aprile 1969 e quelle sui treni di agosto dello stesso anno furono una sorta di prova generale di quello che accadde il 12 dicembre e che sarebbe dovuto accadere in seguito. Ecco cosa dice Paolo Morando.
Per quanto riguarda le bombe del 25 aprile, venne costruita su di loro venne costruito un teorema accusatorio mostruoso, lo si può definire tale, perché affidato in gran parte alle parole, alle dichiarazioni di una, chiamiamola collaboratrice di giustizia, Rosemma Zublena, aveva un passato di calunniatrice seriale dei precedenti giudiziari in questo senso. Ed è incredibile che nelle numerose occasioni in cui venne sentita prima da Calabresi nessuno si accorse di questo evidentissimo profilo della Zublena, che era sostanzialmente mossa da ragioni di gelosia ossessiva nei confronti di uno dei giovani che aveva accusato, Paolo Braschi, un giovane livornese di cui lei si era innamorata. C'era una certa differenza di età tra i due. Braschi era un giovane, la Zublena era già avanti con gli anni, quindi mossa da questo trascinò Braschi e tutti i suoi, chiamiamoli così, compagni di anarchia che aveva conosciuto all'epoca, soprattutto a Milano, che prese le risultanze dell'inchiesta dell'ufficio politico e le traspose pari pari nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio. Durante il processo, che si sarebbe svolto 2 anni dopo i fatti, in corte d'assise a Milano, ne accaddero di tutti i colori. La Zublena venne sbugiardata e il suo profilo di calunniatrice seriale scoperto dagli avvocati degli imputati. Insomma, fu un processo show ante litteram, all'epoca non accadevano di queste cose nei tribunali italiani, e si poté toccare con mano quanto quel teorema accusatorio fosse appunto basato sul nulla ed era stato costruito esattamente nei mesi in cui, nel frattempo, era avvenuta la strage di Piazza Fontana e nei confronti di altri anarchici che poi facevano parte tutti dello stesso giro, diciamo, e quindi Valpreda, naturalmente Pinelli, si costruì ben altro teorema che poi resistette anni nei tribunali d'Italia.
C'è un'altra cosa da dire delle bombe che precedettero l'attentato più grave, quello di Piazza Fontana. Un settimanale di destra, Lo Specchio, esce il 27 aprile in edicola con un dossier dal titolo «Abbiamo scoperto le centrali della sovversione», inserto speciale. Le 16 pagine sono un lunghissimo elenco di organizzazioni, gruppi, partiti di sinistra con nomi degli aderenti e indirizzo delle sedi. È una sorta di enorme schedatura. ci sono i nomi di tutti i leader della sinistra, di intellettuali, studenti, sindacalisti. Vengono indicati come centri di sovversione le edizioni Feltrinelli, i dischi del Sole, i quaderni Piacentini, il periodico Giovane Critica. Quel dossier, per essere in edicola il 27 aprile, è stato necessariamente chiuso in tipografia giorni prima. Prima quindi delle bombe alla Fiera Campionaria. E lo stesso dossier sarà pubblicato dallo Specchio nei giorni successivi alla strage di Piazza Fontana. A firmare quel dossier è un giornalista, Adriano Corso. Adriano Corso in realtà non esiste. È lo pseudonimo di un giornalista appartenente all'area dell'estrema destra. Si chiama Guido Giannettini. È il terzo nome, dopo quelli di Freda e Ventura, su cui fa perno tutta questa vicenda. Giannettini è un giornalista, ma è anche un agente stipendiato dai servizi segreti. Prima dal SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, poi dal SID, Servizio Informazioni Difesa, che prese il posto del SIFAR. Di Giannettini un neofascista, Maurizio Murelli, disse: «Con Guido Giannettini ho diviso la cella. Era una persona squisita, coltissima, sostanzialmente un nazista. Aveva un culto per il nazionalsocialismo e un'eccellente preparazione militare». E ora andiamo indietro di 4 anni, al maggio del 1965. Nella sala congressi dell'Hotel Parco dei Principi a Roma, dal 3 al 5 maggio, si svolge un convegno dal titolo «La guerra rivoluzionaria». È organizzato da 3 giornalisti di estrema destra e dall'Istituto Studi Militari Alberto Poglio. Obiettivo dell'incontro è analizzare e progettare le strategie necessarie per contrastare l'avanzata del comunismo e in generale della sinistra. Al convegno, presieduto da un magistrato, partecipano imprenditori, giudici, colonnelli e generali dell'esercito, ufficiali dei carabinieri, politici, giornalisti. C'è anche un gruppo selezionato di studenti e poi noti militanti fascisti, tra cui Stefano Delle Chiaie, fondatore del gruppo terrorista Avanguardia Nazionale, e Mario Merlino, altro nome che avrà un peso nella storia della bomba del 12 dicembre 1969. Quel convegno non si limita alla teoria. Già l'anno dopo il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Aloia, che era stato presente al convegno, promuove nell'esercito i corsi d'ardimento per preparare i soldati alla guerriglia. A molti ufficiali vengono inviati opuscoli che incitano le forze armate a costituire nuclei per la difesa dello Stato. Tre anni dopo viene organizzato un viaggio di una cinquantina di studenti dell'area neofascista in Grecia, dove allora c'era una dittatura militare, il cosiddetto regime dei colonnelli. Ad accompagnare gli studenti è Guido Giannettini. Tra chi partecipa a quel viaggio c'è anche Mario Merlino, che subito dopo, tornati in Italia, inizia ad avvicinarsi al mondo anarchico, così come fanno molti altri degli studenti che avevano partecipato al viaggio. Si avvicinano e si infiltrano in organizzazioni di sinistra. Il convegno dell'Hotel Parco dei Principi si conclude con una relazione di Pio Filippani Ronconi, docente universitario, iranista ed esperto di sanscrito, ex volontario durante la Seconda Guerra Mondiale nella divisione italiana delle SS. Filippani Ronconi dice che da quel momento in poi si sarebbe dovuto contare su 3 categorie di persone. Quelle, sebbene ben orientate a una ipotetica controrivoluzione, capaci di compiere un'azione puramente passiva. Un secondo livello, costituito da persone adatte a compiere azioni di pressione nell'ambito della legalità, ma che avrebbero dovuto essere pronte ad affiancare le forze dell'ordine come difesa civile. Infine, un terzo livello avrebbe dovuto essere composto da nuclei scelti di pochissime unità, addestrati a compiti di controterrore e di rottura eventuali dei punti di precario equilibrio, in modo da determinare una diversa costellazione di forze al potere. Questi nuclei, possibilmente null'altro ignoti, ma ben coordinati da un comitato direttivo, potrebbero essere composti in parte da questi giovani, che attualmente esauriscono sterilmente le loro energie, il loro tempo e, peggio ancora, il loro anonimato, in nobili imprese dimostrative che non riescono a scuotere l'indifferenza della massa di fronte al deteriorarsi della situazione nazionale. Questo fu ciò di cui si discusse in quei tre giorni a Roma. A quel convegno gli storici fanno risalire l'avvio della strategia della tensione in Italia, il punto zero. Ricorda Benedetta Tobagi.
E rispetto a questo bisogna ricordarsi che cos'era l'Italia di Piazza Fontana. Era un paese attraversato da grandi speranze e grandi paure. Era il paese dell'autunno caldo, quindi un paese in cui c'è un protagonismo sindacale mai visto in termini di visibilità, di ore di sciopero e anche di risultati politici raggiunti dalle battaglie dei lavoratori, no? Ricordiamo il varo poi nel 1970 dello Statuto dei Lavoratori, che però comincia a essere approvato proprio la mattina della strage di Milano. E quindi è un paese in cui i corpi sociali intermedi sono molto forti, sono molto presenti, e al tempo stesso un paese di grandi paure, e a cominciare per esempio proprio per questo protagonismo dei lavoratori da Confindustria.
Non c'erano solo le rivendicazioni degli operai, c'era il movimento degli studenti nato nel 1968 e le spinte progressiste nella società italiana erano forti. Stava arrivando lo Statuto dei Lavoratori, che verrà approvato nel 1970, poco prima della legge che permetterà il divorzio in Italia. I partiti della sinistra e soprattutto il Partito Comunista erano in crescita. Dall'altro lato c'era una parte dell'imprenditoria che temeva la forza dei sindacati, anzi ne auspicava la fine. C'erano settori dell'esercito che non condividevano la gestione democratica del dissenso e si richiamavano allo slogan legge e ordine. C'era anche una parte più tradizionalista del mondo cattolico contraria alle aperture volute da Papa Giovanni XXIII con il Concilio Vaticano II, concluso proprio nel 1965. Nelle istituzioni lavoravano e avevano peso personaggi che senza soluzione di continuità provenivano dalle istituzioni della dittatura ventennale fascista. Tra questi, per esempio, il questore di Milano, Marcello Guida, che coordinò le indagini nei giorni successivi alla strage. Era stato dirigente dell'ufficio Confino Politico durante il fascismo, vice direttore della colonia penale di Ponze e poi direttore di quella di Ventotene. Quando l'allora presidente della Camera, Sandro Pertini, che era stato confinato a Ponza come oppositore al fascismo, giunse a Milano nei giorni dopo la strage, si rifiutò platealmente di stringere la mano al questore. L'abbiamo detto, in questura e in procura a Milano, ad affiancare Guida e i suoi uomini, c'erano gli agenti dell'ufficio affari riservati. Ancora Benedetta Tobagi.
È questo il dato veramente sconcertante e impressionante. Accanto ai servizi segreti, il protagonista assoluto è quello che all'epoca si chiamava Ufficio Affari Riservati. Per capirci, però, era la prima divisione del Viminale, del Ministero dell'Interno, no? Ed era in realtà un centro di potere molto strano, perché l'Ufficio Affari Riservati stava a capo di quelli che poi erano gli uffici politici delle questure in tutta Italia. E in questa veste entrava proprio a fare le indagini di polizia giudiziaria a servizio della magistratura. Poi Piazza Fontana insegna che col cavolo servivano la magistratura, in realtà nascondevano moltissime prove alla magistratura. E però l'Ufficio Affari Riservati, in alcune sue incarnazioni, si chiamavano le squadre territoriali, operava di fatto come un servizio segreto, il che vuol dire che poteva mandare delle persone che compilavano rapporti, facevano azioni, ma senza che la loro presenza figurasse. In questa veste ibrida, l'Ufficio Affari Riservati è protagonista assoluto dei depistaggi nella strage di Piazza Fontana. Depistaggi che sono di due tipi, cioè depistaggi di provocazione, fondamentalmente fornire prove false e depistaggi di copertura, che vuol dire sottrarre prove utili alle indagini oppure addirittura variamente fare fuggire degli indagati, dare soldi, aiutare, assistere, eccetera, eccetera.
Non c'è però solo l'ufficio affari riservati a indirizzare le indagini. Un ruolo importante lo svolge il SID, il Servizio Segreto Militare, soprattutto il reparto D, organo per la tutela attiva del segreto e sicurezza interna. Il prima vice direttore e poi direttore di questo reparto, Gian Adelio Maletti, verrà condannato per i depistaggi operati nel corso delle indagini di Piazza Fontana. Fuggirà in Sudafrica e diventerà in seguito cittadino di quel paese. Servizi segreti e uffici affari riservati si servivano come manovalanza delle organizzazioni neofasciste e neonaziste molto attive in quegli anni in Italia. Aderenti a questi gruppi ricoprivano spesso il doppio ruolo di militanti neofascisti e di informatori o anche membri attivi dei servizi segreti. Le due maggiori organizzazioni erano Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Ordine Nuovo, il cui simbolo era l'ascia a bipenne, era nata nel 1953 come corrente dell'allora Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista fondato nel primo dopoguerra da ex membri della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Poi gli aderenti avevano lasciato il Movimento Sociale e Ordine Nuovo era diventato un'organizzazione autonoma. Nel 1969 il suo fondatore, Pino Rauti, lasciò il gruppo e rientrò nel Movimento Sociale. La guida fu presa da Clemente Graziani assieme a Paolo Signorelli e Carlo Maria Maggi. In seguito l'organizzazione venne sciolta per riorganizzazione del Partito Fascista. Il reato è previsto da un articolo della legge 645 del 1952 che si rifà alla 12ª disposizione transitoria della Costituzione. È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto Partito Fascista. E punisce anche condotte individuali, quali l'apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste. In seguito allo scioglimento, Ordine Nuovo diventerà un'organizzazione clandestina. Sarà guidata, alla fine, da un noto terrorista, Pierluigi Concutelli. Da un gruppo di fuoriusciti di Ordine Nuovo era nato nel 1960 un altro gruppo neofascista. A fondarlo era stato il futuro terrorista Stefano Delle Chiaie. Coinvolto nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana, quando queste, grazie a magistrati padovani, si indirizzarono verso l'area neofascista, Delle Chiaie fuggì in Spagna e poi in Cile, dove divenne membro attivo della Dirección Nacional de Inteligencia, la polizia politica del dittatore Augusto Pinochet. Partecipò attivamente alla Operazione Condor, voluta da Pinochet, che coinvolse tutti i regimi fascisti del Sud America impegnati nell'assassinio dei dissidenti politici. Le organizzazioni fasciste italiane erano parte di una rete internazionale. La lotta al comunismo in Italia era, per i leader di queste organizzazioni, la premessa a quella che definivano rivoluzione fascista che avrebbe dovuto coinvolgere tutta Europa. C'erano collegamenti con l'organizzazione Jeune Europe, fondata dal militante di estrema destra belga Jean Thierry Hart, con l'OAS francese, l'Organisation de l'Armée Secrète, il gruppo di ufficiali e semplici soldati francesi che rifiutarono la resa durante la guerra d'Algeria e che tentò in due occasioni di assassinare il presidente Charles de Gaulle. Dell'OAS faceva parte Yves Guérin-Séraque, ex ufficiale paracadutista dell'esercito francese, fuggito in Portogallo, protetto dal dittatore Salazar. Lì fondò un'agenzia di stampa, l'Agint-Interpress, che in realtà era una struttura che organizzava la lotta anticomunista a livello internazionale. Tra i documenti redatti dall'Agint-Interpress c'era quello in cui si pianificava l'attività di infiltrazione di agenti provocatori all'interno di gruppi studenteschi di sinistra italiani. Un giornalista italiano, che era anche agente del servizio segreto del SID, Giorgio Torchia, presentò Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, a Guérin-Séraque. A lui Rauti chiese appoggi e finanziamenti per l'attività in Italia. Questo era il contesto in cui avvenne la strage di Piazza Fontana, tra servizi segreti, organizzazioni neofasciste, italiane e straniere, uomini delle istituzioni, giornalisti, imprenditori. A legarli l'anticomunismo e il timore di un possibile spostamento a sinistra del governo italiano. Non ci fu probabilmente una regia unica. Ogni parte di questo contesto aveva obiettivi differenti. C'era chi voleva l'instaurazione in Italia di un regime autoritario e chi semplicemente voleva bloccare la spinta progressista e chi ancora aveva lo scopo di mantenere salda l'Italia all'interno dell'Alleanza Atlantica, in questo aiutato e finanziato dagli Stati Uniti e specificatamente dalla CIA, la Central Intelligence Agency, il servizio segreto americano che rivolge le sue attività principalmente all'estero. Tutti questi elementi contribuirono a ciò che avvenne in Italia nel dicembre del 1969 e poi negli anni seguenti. L'obiettivo comune era far ricadere la responsabilità di ciò che stava avvenendo e soprattutto della strage di Piazza Fontana su elementi di sinistra, sugli anarchici, provocando la reazione della società italiana e di chi allora governava il paese. In sostanza, il primo obiettivo era l'introduzione di leggi speciali che limitassero la democrazia. Il capro espiatorio era pronto e facile. Dice Enrico De Aglio.
Quello che successe invece con la magistratura fu che la questura, insomma il potere politico, il Ministero degli Interni e in particolare questa fazione che si chiamava l'Ufficio degli Affari Riservati, prese il potere, diciamo così, sulla magistratura milanese e su quella romana. Su quella milanese, diciamo, occupando praticamente, diciamo, tutti gli spazi e instaurando la propria visione dei fatti, quindi facendo arrestare i sospetti che sapevano essere sospetti, Pietro Valpreda, l'anarchico Pino Pinelli, e inquadrando, diciamo, l'esplosione nelle loro investigazioni. La seconda fu che immediatamente il procedimento fu spostato a Roma. Da Milano fu spostato a Roma, perché gli attentati avvennero non solo a Milano, ma avvennero anche a Roma. La cosa non aveva senso, perché a Roma non ci furono dei morti, essenzialmente, ma per motivi assolutamente astrusi e anche per il sommo piacere della magistratura milanese, che così si toglieva dai piedi questa gatta da pelare, finirono a Roma.
Subito dopo la strage di Piazza Fontana, il Movimento Sociale Italiano indice per il 14 dicembre una manifestazione anticomunista a Milano per chiedere l'introduzione di leggi speciali. Il Ministero dell'Interno, guidato dal democristiano Franco Restivo, vieta però che in quei giorni si svolgano manifestazioni di qualsiasi genere. Ma l'attenzione di chi in quel momento ha iniziato ad attuare i depistaggi e di chi ha realmente ideato e portato a termine l'attentato di Piazza Fontana e soprattutto rivolta ai funerali delle vittime della strage. Sono in programma per il 15 dicembre in Piazza Duomo. La loro previsione e la speranza è che scoppino disordini, che accada ancora qualcosa di grave, che la stessa piazza chieda misure eccezionali in modo da costringere il governo a emanarle. I funerali però non vanno come aveva previsto chi ha attuato la strage. In Piazza Duomo e nelle vie attorno si raduna una folla enorme. Il silenzio è reale. Non c'è un grido, né una bandiera, nessuno slogan, nessun cartello.
Contro uno sfondo di cielo grigio, la Madonnina di Milano con il tricolore abbrunato e un volo di colombi. Sul portale del Duomo, la vedete laggiù, una semplice scritta: Milano si inchina alle vittime innocenti e prega pace. In composto, dignitoso dolore, Milano porge l'ultimo saluto alle 14 vittime dell'attentato di venerdì scorso alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana. La banca è proprio qui dietro il Duomo, accanto all'arcivescovado. Il rito al quale stiamo per assistere è una messa di suffragio, celebrata dal Cardinale Colombo, arcivescovo di Milano. Alla fine della cerimonia, il commiato qui, nella stessa piazza del Duomo che ora vedete affollata. Le 14 vittime raggiungeranno i luoghi di origine dove saranno celebrati singolarmente i funerali. Come vedete è una giornata grigia con qualche goccia di pioggia. Ecco il cartello a cui abbiamo fatto cenno prima, che spicca sul portale centrale del Duomo. Questa folla immensa che, come avete visto, si è radunata qui sulla piazza e dalle prime ore di questa mattina anche nell'interno del Tempio, dove ora ci troviamo, esprime lo sbigottimento, lo sdegno, il dolore di tutti gli italiani.
Dice ancora Enrico De Aglio.
Beh, non fu aggiunto, diciamo, per una complessità di cose, un po' perché il piano non funzionò del tutto, perché il governo dell'epoca, che era il governo democristiano presieduto da Mariano Rumor, vietò, insomma, le manifestazioni pubbliche, non intervenne, insomma, in maniera come erano i desiderati dei golpisti. Due, perché questo è più inteso come una reazione, diciamo, stiamo parlando in maniera sociologica in questo momento, ci fu una reazione da parte soprattutto della città di Milano che non credette, diciamo, alla tesi precostituita praticamente, e capì subito che c'era qualcosa di molto losco lì, e reagì con questa partecipazione ai funerali delle vittime di Piazza Fontana, che tra l'altro erano il momento in cui avrebbe dovuto scatenarsi, diciamo, una furiosa rissa che avrebbe poi reso inevitabile, appunto, le leggi speciali, e quindi questo non avvenne e fu da monito per tutti.
Ed ecco cosa dice Benedetta Tobagi.
Il paese che poi fisicamente e plasticamente scende in piazza a Milano in occasione dei funerali, la mattina del 15 dicembre, con numeri spettacolari, no? Oceanici, sono ben 300.000 persone che inondano la piazza del Duomo e le vie circostanti per rendere omaggio alle vittime di quel massacro. E ovviamente ci sono le maestranze operaie che però in quella mattina sono presenti senza uno striscione, senza uno slogan, in silenzio. E quindi quello è un segnale molto forte, molto vivido, che il paese non vuole una svolta, un contraccolpo autoritario, ma nemmeno delle leggi d'ordine speciali, no? E quindi l'allora presidente del Consiglio, Mariano Rumor, in qualche modo non acconsente, no, a quello che molti avrebbero voluto, anche solo un ricorso a quello che erano le previsioni del testo unico di sicurezza dell'epoca, no? Quindi un irrigidimento delle norme di ordine pubblico, eccetera, eccetera. In anni successivi, altre vicende processuali hanno portato alla luce il fatto che molto probabilmente la bomba che viene lanciata contro la questura di Milano nel maggio del 73 voleva proprio colpire Mariano Rumor e punirlo per non avere dato adito a questa svolta d'ordine. Poi ci sono delle ricostruzioni dietro le quinte che sono altamente credibili, ma non sono propriamente certe dal punto di vista storico. Un grandissimo libro di giornalismo investigativo, no, di retroscena, Il segreto della Repubblica, in realtà racconta che ci fu poi proprio un negoziato nei giorni successivi alla strage fino alle giornate prima di Natale, di cui furono protagonisti Aldo Moro, che avrebbe ricevuto da un ufficiale dei carabinieri in realtà informazioni molto precise, perché in realtà dietro le quinte si sapeva benissimo che la pista credibile era quella nera, e sarebbe andato dall'allora presidente della Repubblica Saragat, che era un fervente antifascista, un ferreo anticomunista, apparteneva al Partito Socialdemocratico, e fondamentalmente avrebbe chiesto al presidente: noi siamo pronti a seppellire la verità, però il paese non deve avere una svolta netta in senso conservatore.
L'obiettivo immediato di chi ha messo la bomba quindi fallisce. ma non viene abbandonato il progetto di instaurare in Italia un regime autoritario, e lo si vedrà negli anni seguenti. Nelle ore in cui si svolgono i funerali, la mattina del 15 dicembre, a poche centinaia di metri da Piazza Duomo, Pietro Valprede in procura. È stato convocato per essere interrogato in merito agli attentati del 25 aprile e a quelli sui treni. Mentre sta uscendo dal tribunale, viene affiancato da alcuni poliziotti che lo prelevano e lo portano in questura.
Buonasera, pochi istanti fa è arrivata questa notizia. Un anarchico appartenente al gruppo anarchico 22 marzo, si chiama Pietro Valprede, è stato riconosciuto da un testimone giunto stamani da Milano nel corso di un confronto che si è svolto alla presenza del magistrato ed è stato incriminato per il reato di concorso in strage. Il suo fermo è stato tramutato in arresto. Ripeto, è una notizia di pochi istanti fa.
Quando viene arrestato e accusato della strage di Piazza Fontana, Pietro Valpreda ha 37 anni. È milanese, ha fatto per un po' l'artigiano, poi il ballerino in una compagnia d'avant spettacolo. Ha lavorato con Carla Fracci. È stato ballerino in una popolare trasmissione del sabato sera che si chiamava Canzonissima. È anarchico. A Milano frequenta il circolo in via Scaldasole. Poi si trasferisce a Roma, dove frequenta il circolo Bakunin. Sempre a Roma fonda con altre persone il circolo anarchico 22 marzo, più radicale del Bakunin e del circolo milanese di via Scaldasole. Il 22 marzo 1968 è la data in cui venne occupata in Francia l'università di Nanterre, da cui prese il via il cosiddetto maggio francese. Il 22 marzo è un piccolo gruppo, in tutto 12-15 persone. Oltre a Valpreda c'è Mario Merlino, l'appartenente al gruppo fascista Avanguardia Nazionale che dopo un viaggio in Grecia, ospite della cosiddetta dittatura dei colonnelli insieme ad altri estremisti, ha iniziato a infiltrarsi in gruppi della sinistra e soprattutto in quelli anarchici. Del gruppo fa parte anche un ragazzo che si fa chiamare Andrea Politi. Il suo vero nome però è Salvatore Ippolito, è un poliziotto infiltrato. Poi c'è Stefano Serpieri, collaboratore del servizio segreto SID, Servizio Informazioni Difesa, e neofascista. Anche lui ha fatto parte del gruppo che si è recato in visita di studio in Grecia. Quindi del gruppo di 12-15 persone del circolo 22 marzo, uno è un poliziotto infiltrato, due sono fascisti infiltrati ed entrambi collaboratori dei servizi segreti. Valpreda quindi è controllato da molto vicino. È, come si dice in linguaggio tecnico, attenzionato. Ad aprile del 1969 una sua fotografia inizia a girare su quotidiani e settimanali che parlano del movimento anarchico. È un'immagine che diventerà celebre. Valprede è seduto su un marciapiede mentre fa il pugno chiuso. Indossa un maglione con una vistosa A anarchica. Quel servizio fotografico è stato commissionato dal settimanale di destra estrema, Lo Specchio. Ma come finisce Valprede in questa storia? Il giudice istruttore di Milano, Antonio Amati, che indaga sulle bombe del 25 aprile alla Fiera Campionaria, lo convoca in procura a Milano per il 9 dicembre. Valprede riceve la convocazione a Roma. Non riuscirà a essere a Milano per quel giorno. L'avvocato Luigi Mariani, che lo assiste, fa sapere ad Amati che per il 9 dicembre Valpreda non potrà essere a Milano. Amati risponde che lo aspetta allora per uno dei giorni successivi. Vuole sentirlo in merito agli attentati del 25 aprile 1969. Valpreda è a Milano il 12 dicembre. Il 13, sabato mattina, il giorno dopo la strage, con l'avvocato Mariani si reca in procura. Amati non c'è. Valprede e l'avvocato prendono quindi appuntamento con il segretario del magistrato per il lunedì successivo, il 15 dicembre. Valprede è preoccupato, sa del fermo di Pinelli e di altri suoi amici anarchici. Teme di essere fermato anche lui. Nel frattempo Salvatore Ippolito, il poliziotto infiltrato nel circolo 22 marzo, fa avere all'ufficio affari riservati a Milano un'informativa dicendo che il 12 dicembre, giorno in cui è scoppiata la bomba in Piazza Fontana, Valprede era a Milano. Il 15 dicembre Pietro Valpreda torna in procura. Con lui c'è l'avvocato Mariani. Lo accompagna anche la zia Rachele Torri, con cui Valpreda ha un legame molto stretto. Pietro Valpreda parla con Amati per quasi 3 ore. Quando sta per uscire dalla procura viene affiancato da alcuni poliziotti. Lo prendono sotto braccio e lo portano via. Nel corridoio della procura c'è il giornalista del Corriere della Sera, Giorgio Ziccari, confidente collaboratore dei servizi segreti. È lui il giorno successivo a scrivere l'articolo per il quotidiano. Chi scrive queste righe vede bussare alla porta del consigliere Amati l'anarchico ricercato. Si tratta proprio di Pietro Valpreda. Chiede di essere ricevuto dal magistrato. Il giudice, visibilmente meravigliato, lo accoglie dicendo: «Ah, è qua lei?» Alla vista di Valpreda, i due agenti della squadra politica non si muovono. La porta si chiude. Riusciamo a udire. «Ma chi siete voi anarchici? Cosa volete? Perché amate tanto il sangue?» La risposta non è avvertibile. Ore 11:30, Valpreda esce dalla stanza del magistrato. I due agenti della squadra politica lo prendono sotto braccio. Uno degli agenti torna nell'ufficio istruzione e si scusa con Amati. Il magistrato risponde seccato: «Potevate almeno avvertirmi che avevate queste intenzioni». Nell'articolo si dice che Valpreda era ricercato, ma era a Milano, era controllato, e il fermo avviene subito dopo che ha parlato con il giudice Amati. Ecco il telegiornale del 16 dicembre. In collegamento da Roma c'è il giovane Bruno Vespa.
Con la questura dove si trova Bruno Vespa, chiediamo intanto una conferma di questa notizia. Pronto Vespa?
Sì, sono qui. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma.
Nelle parole dei giornalisti il dubbio non è contemplato. È stato arrestato il colpevole, quello che sui giornali già dal giorno dopo sarà indicato come il mostro. Valpreda viene immediatamente portato a Roma, dove si concentrano le indagini. Negli stessi momenti a Milano si stavano concludendo i funerali delle vittime della strage. Avete ascoltato la prima parte della storia di Altre Indagini, un podcast per le persone abbonate al Post. Altre Indagini è un podcast riservato alle persone abbonate al Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.